Sì.
Pasquale, buongiorno, benvenuto, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Pasquale.
Pasquale, che fine ha fatto il Napoli, che giustamente scrive questa mattina è sparito in una settimana?
È sparito perché per vincere le partite bisogna sentirle, scendere in campo con una fame diversa, con la voglia di andarsi a lottare ogni pallone, di andarsi a conquistare ogni metro e di andarsi a vincere, di andare a vincere i duelli. Ieri il Napoli da questo punto di vista è venuto a mancare, secondo me è una questione di scarica generale, no? di una condizione non solo fisica ma anche mentale che sta mancando in questo momento al Napoli. Non è facile ricaricarsi ogni tre giorni avendo tante assenze, avendo impossibilità di rotazioni, per cui in questo momento il Napoli deve fare i conti con questa situazione, deve secondo me imparare a convivere con queste difficoltà e cercare degli accorgimenti. E secondo me il discorso che ha fatto Conte ieri da questo punto di vista sottolinea delle mancanze che ha in questo momento questo gruppo, perché il calcio a volte deve essere anche, diciamo, un po' più cinico, e quando non si può vincere si deve imparare a non perdere. Il Napoli da questo punto di vista non ha fatto questo scatto in avanti, non capisce a volte che in una situazione come quella di ieri, dove vedi che l'Udinese sta prendendo il sopravvento, devi cercare delle, diciamo, come le ha chiamato Conte, delle malizie, di esperienza, per cercare di abbassare i ritmi e di non portare la partita su quello che vuole fare l'Udinese, perché altrimenti poi, come è successo, la perdi.
È vero, no, io sono d'accordo su questo aspetto, cioè il Napoli, cioè il partito di chi dice il Napoli è stanco fisicamente, chi giustamente ricorda, come Pasquale Salviona del Corriere dello Sport, che il Napoli soffre anche l'aspetto psicologico. Il Napoli ha perso 4 trasferte quest'anno, in casa non perde da un anno, e soprattutto Pasquale, mi dà l'impressione, poi coinvolgo chiaramente anche Carlo Caporale, di essere una squadra che perde quelle partite che non sono teoricamente fondamentali, non sono delle finali, quindi vedi il Benfica avendo ancora altre gare, vedi l'Udinese che è un incidente di percorso che ci può stare, con la Juventus vinci e giochi bene e domini fino alla fine, con l'Atalanta vinci, batti l'Inter, vuoi vedere che col Milan farà una grande prova il Napoli, Pasquale, Riyad?
Ma ce lo auguriamo, perché nel senso che, cioè, questo Napoli ha bisogno di entrare in campo al 100% dal punto di vista mentale, secondo me, prima di tutto. Perché quando non è nella partita al 100%, ecco che poi può perdere contro chiunque, perché non c'è nessuna squadra che ti concede dei vantaggi, e quindi anche se giochi con l'Udinese, con il Cagliari, con tutte le squadre che tu consideri magari di più basso livello, ecco che poi ti mettono sotto dal punto di vista della dinamicità, della voglia di andarsi a conquistare metro per metro, di vincere i duelli, quindi ogni partita va sudata, va lottata, va combattuta. Questo secondo me è il problema principale in questo momento del Napoli, perché ricaricarsi, ecco, e scendere in campo con questa determinazione non è semplice. Poi possiamo avventurarci in ogni discorso tecnico, di gestione degli uomini, di sostituzioni, di turnover e tutto quello che volete, però se poi dobbiamo ridurci a dire che il Napoli ha perso a Udine perché Conte non ha fatto giocare Marianucci e Vergara, ecco,
certo.
Da questo punto di vista io non mi trovo d'accordo, perché ti dico che secondo me è un problema più ampio che non si può ridurre solo ad alcune mosse o ad alcuni cambi che magari dovevano essere fatti.
No, io vabbè, poi sul come affrontare questo momento di scarico, scarico mentale, fisico della squadra, magari possiamo anche ragionarci su. Voglio tornare un po' alla tua osservazione proprio sull'andamento della gara di ieri. Tu dicevi giustamente, quando non si può vincere per una manifesta inferiorità in campo, a un certo punto che si era evidenziata nel secondo tempo, proviamo a non perderla. ti hanno convinto i cambi di Conte, perché a un certo punto, scampato il pericolo 2-3 volte per un pizzico di fortuna, se non anche più di un pizzico, eravamo ancora 0-0 e Conte mette Lobotka, Politano, in qualche modo addirittura passiamo a giocare, c'è stato un momento in cui abbiamo giocato con tre attaccanti, di cui è più la punta centrale, considerando che Elmas è salito a giocare sulla sinistra. Non mi è sembrata una mossa consapevole del fatto che in quel momento eravamo in balia dell'avversario, mi è sembrato un tentativo quasi disperato di dare una scossa che però non ha dato i suoi frutti.
Però poi ti rigiro la domanda, chi doveva mettere Conte? Lui ha cercato di mettere Lobotka, secondo me per riprendere un po' in mano il pallino del gioco, perché il Napoli in quel momento era in balia dell'avversario e aveva bisogno di riguadagnare un po' il pallino del gioco, della partita, cercare di spezzare un po' questo ritmo incessante che stava dando l'Udinese, no? Quindi ha provato a mettere Lobotka. Politano probabilmente l'unico cambio vero che aveva e che ha in questo momento, perché poi per il resto sì, Lucca ha dato dei segnali positivi.
Lucca è entrato alla fine, io penso che quello è stato il colpo di grazia alla partita, perché il Napoli a quel punto proprio si è sciolto, al di là di Lobotka, che per carità poteva dare una mano, secondo me è stato velleitario tenere in campo Neres, Lange, Elmas più Højlund in quel momento. Cioè, abbiamo acuito una differenza in fase di interdizione che non c'era. È chiaro che non è che avevamo grosse scelte, però ad esempio Vergara meritava quantomeno una chance. Tutti quanti noi, dopo Lisbona, tra le pochissime note positive di quella partita, abbiamo detto bene, Vergara quando è entrato merita sicuramente un minutaggio più elevato. Ieri minuti zero per Vergara.
Però ti dico, in questo momento il primo cambio che il Napoli dovrebbe fare è Scott McTominay, e quindi cioè, è anche difficile poi presentarsi a Udine, perché secondo me la cosa più logica sarebbe stata magari arrivare a Udine e giocare con Elmas e Vergara, ok? Perché tu in questo momento dovresti far riposare McTominay. Allora poi di fronte ad una scelta del genere cosa avremmo detto? Ecco, quindi io ti dico in questo momento è vero tutto, è vero anche il contrario di tutto. Io penso che la questione principale sia trovare quella compattezza, quell'unione, quella fame, quella motivazione che il Napoli ha avuto reagendo al capitombolo di Bologna brutto.
E su questo siamo tutti d'accordo.
E in questo momento ti dico, secondo me, più che una questione poi di uomini o di scelte o di cambi, è una questione proprio di atteggiamento generale, perché collettino. Questa squadra entra in campo svuotata di quella voglia di fare. Probabilmente anche come dicevi tu, è una questione di avversari che si trovano di fronte, per cui la controprova l'avremo giovedì con il Milan, perché se il Napoli entrerà in campo con un'altra determinazione contro il Milan sarà la prova, certo, che probabilmente quando tu giochi con determinati avversari ci metti in campo qualcosa in più e quello si vede e fa la differenza. Però poi sai, a giudicare oppure far, diciamo, dare a Conte la responsabilità di non aver fatto cambi e questo ha portato poi a un tracollo, forse secondo me è una conclusione un po' affrettata rispetto al problema che secondo me è più ampio e di atteggiamento generale di squadra.
Pasquale, ti faccio le ultime due rapidamente. Intanto Lukaku viene convocato per Riyadh, è pronto a tornare in gruppo?
Vediamo, lo scopriremo credo entro domani quando ci sarà la partenza. Non ha finora dato segnali, diciamo, di essere imminente il suo rientro, però i progressi li sta facendo, vediamo se Conte lo riterrà opportuno almeno portare, magari potrebbe essere un primo segnale verso il rientro.
Sì, anche perché ricordiamo, anche eventualmente in caso di convocazione, poi ci vorrà del tempo prima di rivederlo in campo, rivederlo al top, però già riaverlo poi in gruppo per l'aspetto anche psicologico, ecco, appunto una squadra svuotata, Lukaku è un leader del Napoli e quindi Conte sa bene quanto possa essere importante. Poi l'ultimo proprio di mercato, perché abbiamo riportato anche su tutto Napoli le parole di Amorim, l'allenatore dello United, che dice: se Maino vuole andare via, vuole partire in prestito, me lo viene a dire, nel caso sarò felice di saperlo, perché vuol dire che è un giocatore che si sta sfogando e che non reprime magari il desiderio di giocare. Vedi ancora spiragli per questa trattativa? La vedi complessa, complicata per il Napoli?
No, secondo me sì, il Napoli ha la possibilità di andare avanti, perché comunque Maino è un obiettivo importante. Naturalmente davanti agli occhi di Maino ci sono anche gli esempi di McTominay e Højlund, che lui conosce bene, no? Due giocatori che al Napoli hanno avuto, diciamo, un percorso importante, soprattutto McTominay, che è diventato il miglior giocatore dello scorso campionato. Io credo che, insomma, anche Maino, che stranamente gioca titolare nella nazionale inglese e che non trova spazio nel Manchester United, possa anche in un certo senso vedere una chance per rilanciarsi, perché ovviamente non giocare mai non fa piacere a nessuno. Io quindi sono convinto che è una trattativa che è possibile, vediamo se insomma potrà concretizzarsi, perché insomma avere un Maino nel motore a gennaio potrebbe essere importante. Ricordiamoci che a gennaio il Napoli dal 4 al 28 avrà 8 partite in 24 giorni.
Eh sì.
Ad un ritmo incessante, fra cui anche quelle con Copenhagen e Chelsea, ma anche con Lazio, con Juve, con Inter, quindi insomma un gennaio difficilissimo dal punto di vista degli impegni, e un aiuto sarebbe molto importante.
Occhio alla tempistica. Pasquale, grazie davvero, buon lavoro.
Ciao Pasquale.
Grazie, buona giornata a voi.
Grazie Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Occhio alla tempistica a gennaio, perché è vero che il Napoli cerca un centrocampista,
fondamentale,
però
la tempistica
servirebbe il 3 gennaio, ecco, cioè un'ora
anche
dopo la chiusura,
anche il 2.
Quindi un'ora dopo l'apertura del mercato, o al massimo 24 ore.